Eccoci qui, sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Quella di oggi è una nuova puntata di Pubblica. Non solo droni, bombe e carri armati, mentre domani al Consiglio europeo, dove ci saranno tutti i leader dell'Unione europea, discuteranno del piano di riarmo presentato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in queste stesse ore a Bruxelles si è anche discusso di altro. Perché ieri nella capitale belga, al Parlamento europeo, un simposio sulle politiche fiscali ha ricordato a tutti quanti noi una cosa importantissima, e cioè, ad esempio, che basterebbe una tassa del 3% su chi guadagna più di 100 milioni di euro per raccogliere 120 miliardi di euro. Partiamo da qui stamattina con l'ospite che vi presento. Buongiorno e benvenuto a Pasquale Tridico.
Buongiorno a voi e grazie dell'opportunità.
Economista, deputato al Parlamento europeo, è stato eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle ed è presidente della sottocommissione che si occupa di questioni fiscali e che ieri è stata tra le organizzatrici di questo simposio, appunto, sui temi che riguardano il fisco. Il titolo di quel simposio, Tridico, è abbastanza impegnativo: rafforzare la competitività, l'equità per costruire la prosperità. Parole appunto importanti: competitività, equità, prospettività. Obiettivo dell'incontro?
Ma l'obiettivo è stato quello di analizzare principalmente 3-4 aspetti della fiscalità, ovvero la disuguaglianza crescente, la polarizzazione, l'avete detto voi prima, la necessità di riparare in qualche modo a queste fortissime disuguaglianze. Da qui la proposta che poi ho ripreso nel mio discorso, ovvero quello di tassare i super ricchi, coloro che hanno almeno una ricchezza di 100 milioni di euro all'anno, di tassarlo con una tassa, un'aliquota almeno del 3%. Questo consentirebbe in Europa di colpire 537 milionari appunto di questo tipo, centi milionari, e ottenere 121 miliardi di euro all'anno, una somma che equivale quasi al nostro Next Generation EU, ovviamente non per fare armi, ma per rilanciare il welfare. In Italia le persone colpite sarebbero circa 71 persone con una ricchezza superiore a 100 milioni di euro, e una tassa del 3% porterebbe circa 15 miliardi di euro, che è il doppio di quanto spendevamo per il reddito di cittadinanza e quasi quanto spendiamo per l'invalidità, ad esempio. Ecco, soltanto per dare due ragioni in più per tassare appunto queste grandi ricchezze e ottenere prestazioni sociali importanti per il nostro paese.
Secondo lei oggi le politiche fiscali, cioè la raccolta di denaro presso i contribuenti, presso i cittadini, quelli onesti che le tasse le pagano e le pagano regolarmente, oggi questo tipo di analisi, di studi, di ricerche va a cozzare contro quella che sembra ed è l'emergenza dell'emergenza, e cioè dire per molti il finanziamento della spesa militare oltre l'ordinario, cioè oltre quello che è successo, diciamo così, fino a ieri. Da oggi tutto appare cambiato, anche l'ordine di priorità, e quindi parlare di tassazione, parlare di redistribuzione equa delle politiche appare, con quella lettura, lontana anni luce.
Sì, purtroppo, come dire, il contesto geopolitico, ma soprattutto anche quello che è successo negli ultimi giorni qui a Bruxelles, anzi a Strasburgo, per via del piano del riarmo europeo, fa pensare a soldi maggiormente da spendere per queste attività, ovvero per le attività militari, per la difesa, per le armi, cosa che noi rifiutiamo in tutti i modi. Il mio gruppo, sia il Movimento 5 Stelle sia l'EFT, ha espresso una posizione, l'unica in realtà, contraria, molto forte, in opposizione a questa tendenza. violenza che non porta a maggiore benessere, a scontare porta morte, devastazione, arricchisce le lobby delle armi. Eppure se questa fosse in qualche modo pagata da una tassa sui ricchi, non è questo il senso del tax symposium che noi abbiamo organizzato. Cioè non dobbiamo vedere la spesa aggiuntiva verso un welfare, perché l'Europa nasce sui pilastri della pace, l'Europa si alimenta creando un modello diverso anche rispetto agli altri grandi player al mondo, un modello che si basa su scolarizzazione diffusa, aspettativa di vita elevate, un modello che si basa sulla pace e sulla diplomazia per la risoluzione delle controversie, un modello che riesce a raggiungere, contrariamente anche agli altri paesi, livelli di benessere maggiormente diffusi per tutti o per la maggior parte, ecco. E questo noi vogliamo difenderlo, vogliamo difendere certamente con la nostra spesa sociale, con le politiche fiscali che alimentano la spesa sociale, certamente non con le spese da alimentarsi attraverso appunto rincorsa d'armamenti.
Da un paese come la Germania, che è stato un po' il traino, no, dell'Unione Europea in tutti questi anni, anche quando si è trattato di applicare le politiche, quelle dure, di austerità, anzi è stato forse il motore centrale, quello che più le ha promosse, le ha volute applicate dai paesi, quelli del Mediterraneo in particolare, tra cui l'Italia. Oggi da quel paese viene un'indicazione politica precisa, per le spese militari si possono anche non rispettare i vari vincoli di bilancio, patti di stabilità, freni al debito, comunque li si voglia chiamare. Pasquale Tridico, la vostra prospettiva da questo punto di vista è in strettissima minoranza.
Questo è veramente l'aspetto più cinico di tutta la questione, se vuole. Cioè non ci sono soldi per il sostegno ai lavoratori, per il reddito minimo, per l'Europa sociale, per il declino industriale che stiamo vivendo, e a questo proposito noi saremo il 21 di marzo ai cancelli di Mirafiori a protestare, a organizzare un dibattito anche con scienziati, economisti, politologi, esperti per il declino industriale. Ecco, appunto, non ci sono soldi per questo e si trovano soldi anche in deroga al patto di stabilità per le armi. Vedete, tra l'altro questo piano non ha nulla di europeo, si chiama piano europeo ma non ha nulla di europeo, perché sostanzialmente si dice agli stati membri: armatevi, spendete singolarmente di più, per fare questo potete anche derogare al patto di stabilità. Cioè non vuol dire che ovviamente i soldi ricascano dal cielo, sono sempre soldi al debito che dobbiamo poi ridare, ma in ogni caso lo possiamo fare in deroga a quei arcigni criteri del patto di stabilità che ci hanno sempre evitato di fare quasi tutto chiedevamo negli anni passati.
Ridico, un'altra cosa voglio farle notare, ma le avrà già notata di sicuro, è che in questo mondo delle eccezioni, delle situazioni straordinarie, dicevamo appunto quello della Germania, l'eccezione rispetto ai patti di stabilità, ai vincoli di bilancio, ed è una questione, c'è un'altra eccezione che abbiamo sentito ieri dalle parole di Mario Draghi, l'ex presidente del Consiglio, che è andato in una commissione del Senato italiano a Roma per dirci, tra le varie cose, una cosa importantissima, che l'ex presidente della BCE sostiene moltissimo quella che dovrebbe essere la regola futura dell'Europa, cioè avere e poter emettere un debito comune, quello che fino a qualche anno fa per quella stessa fonte, cioè Mario Draghi, sarebbe stato o suonato blasfemo. Oggi non lo è più.
Oggi non è più, però di nuovo, quali sono gli obiettivi? Debito comune, Eurobond, per fare che cosa? Tra l'altro appunto noi abbiamo sempre chiesto la necessità di fare debito comune per ad esempio progetti come quelli inseriti poi nel Next Generation EU. Lì una parte ha debito comune ed è stato ottenuto nel 2020 su grande slancio del governo Conte 2, quella è l'Europa che vogliamo continuare ad avere. Fare Eurobond, come chiedeva anche nel rapporto Draghi lo stesso ex presidente della BCE, per alimentare un contesto guerra fondaio, a noi non ci convince assolutamente. Voglio fare un commento però più sulla governance, se mi permette, di quello che sta succedendo in Europa, guida von der Leyen appunto. C'è oggi una guida trainata dalla politica estera della Callas, la politica di difesa di Kubilius e la politica economica di Dombrovskis. Callas, Kubilius e Dombrovskis sono rispettivamente una estone, un lituano e un lettone, cioè in pratica abbiamo affidato le politiche più importante dell'Unione Europea con la von der Leyen a tre piccoli paesi grandi come il Piemonte tutti insieme. Ecco, e soprattutto che hanno una visione molto ristretta, a mio parere, poco progressista del mondo, della politica estera, della politica di difesa, anche della politica economica, appunto, rivolta anche qui a un cinismo che a noi non ci convince, dimenticando la Cina, il Mediterraneo, l'Atlantico, ecco, dimenticando quella che è stata sempre la vocazione dell'Europa, della vecchia Europa, in un contesto globale, appunto, dove ci sono tanti player e dove non c'è un'ossessione unica del nemico orientale, ma c'è appunto una visione di diplomatica molto aperta, di collaborazione, di multipolarismo con altri paesi. È questo che a mio parere poi spinge politiche malsane come quelle del riarmo EU.
Pasquale Tridico, potremmo dire che da questo punto di vista l'Europa insegna nel corso dei decenni che non fa differenza tra piccoli e grandi paesi, visto che c'è un potere di veto che viene e può essere esercitato da chiunque, grande e piccolo che sia. Voglio salutarla con un'ultima domanda, ritornando sulla proposta, quella proposta di equità che è stata fatta ieri. Lei al simposio è stato tra gli organizzatori, facendo parte di quella sottocommissione delle questioni fiscali di cui si occupa, di cui lei fa parte. C'era anche l'economista francese che ha lavorato moltissimo su queste questioni che riguardano l'equità e il fisco, Gabriele Zucman, che è uno dei collaboratori, forse è un po' riduttivo definirlo così, ma comunque dell'economista delle disuguaglianze, chiamiamolo in questo modo, Thomas Piketty. Quella proposta è una proposta che può essere messa oggi sul piatto delle discussioni, Pasquale Tridico, oppure rimane un esercizio accademico importante, certo, ma lì si ferma?
Questo è esattamente il mio obiettivo, il nostro obiettivo come Left, come Movimento 5 Stelle qui in Europa, presentare una mozione in Parlamento in cui chiederemo a tutti i parlamentari che si lamentano spesso a parole delle disuguaglianze, delle povertà, vorremmo vedere se ai fatti, nella mozione di votazione che chiederemo appunto a Strasburgo, saranno disposti ad appoggiare, cioè saranno disposti ad appoggiare un'idea molto semplice, che i multimilionari, quelli che guadagnano oltre 100 milioni di euro all'anno, paghino in proporzione almeno quanto una segretaria, quanto un lavoratore di Mirafiori, se ancora ce ne sono, ecco, paghino come la classe media. Questo purtroppo non si verifica, perché per i detentori di alti redditi succede una regressività piuttosto che una progressività. Da un certo punto in poi le tasse in proporzione si abbassano. Noi vogliamo invertire questo con una minima tassa, che è quella del 3% per queste grandi ricchezze. Questo ristabilirebbe un po' di equità per quel decine della distribuzione del reddito, e allo stesso tempo ristabilirebbe maggiori risorse, non per fare guerra come qualcuno vorrebbe ancora, diciamolo, ma per continuare a investire nel nostro welfare, che ci consente opportunità per tutti, aspettativa di vita più alta, educazione pubblica.
Pasquale Tridico, io la ringrazio per essere stato con me stamattina e la saluto, buon lavoro.
Grazie a voi.
Pasquale Tridico, economista, deputato al Parlamento europeo, è stato eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle ed è il presidente della sottocommissione che si occupa di questioni fiscali, sottocommissione del Parlamento europeo, che tra l'altro ha organizzato il simposio da cui siamo partiti a ragionare stamattina sul tema delle tasse, la spesa militare e anche i vincoli che ci vorrebbero per sostenere le politiche di welfare. In questa seconda parte della trasmissione non ci allontaniamo più di tanto da alcune delle questioni che abbiamo toccato poco fa con Pasquale Tridico, in particolare quelle che riguardano le politiche di welfare. Limitiamo soltanto un po' di più lo sguardo, prima planetario per certi versi, continentale europeo per altri, adesso lo riduciamo su una scala italiana soltanto, ma questo non fa perdere per niente alcuna importanza, anzi. L'Istat anche quest'anno ha fatto il suo esercizio di simulazioni sulle politiche dei governi italiani, in questo caso del governo Meloni, e sugli effetti redistributivi di quelle politiche. Aumentano l'equità oppure la fanno calare? Fanno del male a chi avrebbe bisogno e del bene invece a chi non ne avrebbe bisogno? Come funzionano? Come sono andate? E allora su questo ci facciamo aiutare da un'altra ospite che saluto. Buongiorno e benvenuta a Giustina Orientale Caputo.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Sociologa del lavoro all'Università di Napoli, Federico II, e autrice di Analisi sociale del mercato del lavoro, un libro di cui abbiamo parlato qualche anno fa e con la professoressa Orientale Caputo, pubblicato dal Mulino. Dicevo, l'Istat fa questo esercizio di simulazioni sulle politiche del governo, ma le prende in considerazione per quelle che sono state realmente, e in pratica è come se desse delle pagelle. Queste sono politiche che tengono conto delle disuguaglianze e cercano di attenuare, di migliorare le condizioni della disuguaglianza. Innanzitutto, professoressa, le politiche che vengono censite dall'Istat, vedevo l'elenco, ma ne citerò soltanto tre. L'eliminazione del reddito di cittadinanza, quindi che cosa ha prodotto? Ha fatto del bene, del male a chi? L'assegno di inclusione, la riforma delle aliquote e gli scaglioni dell'IRPEF, poi ancora la prosecuzione dell'esonero contributivo parziale. Qui molte di queste voci appaiono anche cose abbastanza complicate, ma sono tutte quante cose che incidono sulla capacità di reddito di ciascuno di noi e quindi sul nostro tenore anche di vita. Un giudizio prima generale le chiedo, l'effetto che l'ha fatto vedere queste considerazioni dell'Istat.
Beh, prima di tutto che lei ha ragione, un esercizio che l'Istat fa perché oltretutto prova a fare, ad avere un ruolo di monitoraggio e valutazione di quello che accade nel paese senza, diciamo, giudizi di merito, ma confrontando stime di redditi disponibili e dati di fatto, e che da questo confronto e da queste evidenze che i dati mostrano emerga poi qual era la idea sottesa alle riforme che sono state fatte, le citavo, il passaggio dal reddito di cittadinanza all'introduzione di un'altra misura che è l'assegno di inclusione. L'idea, dicevo, che sottende quelle riforme emerge non solo in maniera ancora più iniqua rispetto a quello che a noi sembrava, ad alcuni di noi sembrava fin dall'inizio, ma anche nei suoi effetti, cioè una riforma ispirata, se mi permette, più che al benessere dei lavoratori e dei cittadini, ad una efficienza del sistema che dai dati che mostra l'Istat non sembra averlo ottenuto. Sì, in maniera sintetica può sembrare un po' complicato, l'indice di Gini, cioè quel valore che misura la diseguaglianza, anche se di poco, in Italia in un anno è aumentato. E cioè l'Istat dice, nel confronto della stima del reddito disponibile nel 24, se guardiamo quello che è successo rispetto al 23, alcuni di questi parametri ci dicono che siamo peggiorati. E su questo quella del reddito di cittadinanza è una esemplificazione, mi permetta, di premesse sbagliate che hanno effetti deleteri se non devastanti.
E sul reddito di cittadinanza il dato di cui parla l'Istat è di 850.000 famiglie, quasi tutte appartenenti alle fasce più povere, quelle che sono state penalizzate da quella scelta del governo Meloni, appunto, di togliere il reddito di cittadinanza, così come il taglio dell'IRPEF e la ridefinizione degli scaglioni hanno favorito, dice l'Istat, le fasce più alte di reddito. Professoressa, è un po' come se ci fossero famiglie in Italia che hanno migliorato la propria condizione in ragione delle politiche del governo e altre famiglie che l'hanno peggiorata, però con una precisazione che quelli che l'hanno migliorata la propria condizione erano famiglie che non ne avevano bisogno di avere una condizione migliorata, non so come dire, non vivevano in condizioni di necessità e di bisogno, mentre invece quelli che hanno visto la propria condizione peggiorata invece erano quelli che erano più bisognosi di quelle politiche che sono state o modificate o tolte da parte del governo. È un po' questa la situazione?
Sì, ed è anche, diciamo, porto avanti il suo discorso rifacendomi a quello che dicevo prima, il frutto e l'effetto di un ragionamento con premesse che molti di noi non condividono, cioè alla base di quello che lei evidenzia così chiaramente anche dai dati e da quello che l'Istat ci ha raccontato ieri, c'è un'idea, una teoria anche di vecchio stampo, che è quella dello sgocciolamento, cioè un abbassamento della tassazione, un avvantaggiare le classi più ricche, i soggetti che, come lei dice, ne avrebbero meno bisogno, potrebbe accelerare gli investimenti, produrre una crescita del PIL e quindi, sgocciolando, produrre degli effetti anche sulle classi più disagiate, riducendo le diseguaglianze. A mio avviso questo è un ragionamento sbagliato e da un lato perché, come lei dice, quelle classi non ne avevano bisogno, ma dall'altra perché gli effetti non solo non si sono visti, il PIL certo non cresce, gli investimenti non li abbiamo visti, le diseguaglianze non diminuiscono, ma perché c'è un'iniquità e un'inefficienza. E quindi dov'è il beneficio di tutto questo? Sul secondo versante, come lei sottolinea, dal passaggio al reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione, abbiamo peggiorato i redditi disponibili per circa 850.000 famiglie, ma perché di nuovo alla base c'era un'idea che io e molti come me non condividono, studiosi, sociologi ed economisti, che è quella di dividere, di distinguere, quello che questa riforma ha provato a fare tra le altre, tra quelli meritevoli e quelli non meritevoli di sostegno. I soggetti non occupabili, cioè quelli che proprio sono inabili, impossibilitati a lavorare, hanno diritto ad un sostegno. Gli altri, quelli occupabili, su questo lei lo sa, ne abbiamo già parlato, ci serve molto dal dire il concetto di occupabili, quelli solo a determinate condizioni possono avere bisogno e possono essere sostenuti economicamente, senza guardare alla realtà che cambia, cioè di un aumento dei working poor, cioè di soggetti che pur lavorando sono poveri. E questa non è una diceria o una fantasia di alcuni di noi, è la realtà che i dati mostrano. E allora togliere questo sostegno, peraltro noi siamo l'unico paese in Europa che ha avuto peraltro un accesso al reddito minimo non con un universalismo selettivo, cioè in base alle risorse insufficienti di una famiglia, anche se qualcuno non lavora, ma per categorie, quindi distinguendo e facendo ancora di più emergere questa disuguaglianza. Premesse sbagliate, effetti purtroppo ancora più sbagliati.
Le chiedo un'ultima osservazione, anche rapida, professoressa Orientale Caputo, è sullo spirito dei tempi, no? In cui ci stiamo muovendo, e pensare alle politiche del welfare è un po' come sembra essere ritornati indietro di 80 anni, agli anni 40, con la guerra ancora in corso, e che dalla Gran Bretagna qualcuno qui nel nostro paese, ma anche nel resto dell'Europa e del mondo, sentiva parlare di questo piano Beveridge, che era un piano che già pensava alla futura piena occupazione che ci sarebbe stata nell'Europa una volta finita la guerra, la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, oggi facendo qualche capriola, forse di troppo, però lo spirito pare ritornare in alcuni momenti un po' a quella condizione, no? Dobbiamo pensare al welfare non come qualcosa di acquisito, ma qualcosa che dovremo ricostruire.
Sì, sì, è inquietante pensare di dover ripensare in quei termini, ma è anche molto pericoloso non imparare mai dalle lezioni precedenti, dimenticare quello che è stato così a fatica conquistato, i diritti sul lavoro, quelli del welfare, quelli di inclusione, che invece sembrano essere stati non solo trascurati, ma rifiutati da una certa politica e da una certa conduzione. Ma gli effetti non sono stati quelli che ingenuamente si potevano auspicare. E questo è anche frutto di Ma disattenzione, diciamo disinteresse, sottile atteggiamento di colpevolizzazione della vittima, io un po' questo sospetto ce l'ho. I poveri sono poveri per colpa loro, i disoccupati se la sono cercata e quindi devono dimostrare di essere loro capaci di farcela, il resto è uno scenario in cui la parola welfare quasi non esiste più, noi abbiamo il workfare, cioè ti devi lavorare per guadagnarti qualcuno di quei diritti, e questo però non è lo scenario né europeo né che ci aspettavamo, che aspettavamo nel dopoguerra.
Professoressa Giustina Orientale Caputo, grazie, grazie anche a lei per essere stata qui con me stamattina, le auguro una buona giornata e a presto, ritorneremo a riavvolgere più volte questo film, chiamiamolo così, che riguarda le politiche sociali in questo clima di conflitto, di guerra, di ricorso e destinazione delle risorse prevalentemente alle questioni militari. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie, buona giornata a lei.
Giustina Orientale Caputo è sociologa del lavoro all'Università di Napoli, alla Federico II, autrice di Analisi sociale del mercato del lavoro, che è un suo libro pubblicato dal Mulino nel 2021. Chiudiamo con una segnalazione, il terzo incontro stasera per il ciclo di lezioni di antimafia, ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzato insieme a Radio Popolare, stasera alle 6:30, 18:30 alla Casa della Memoria in via Confalonieri al 14 a Milano, ci sarà l'ex giudice Giuliano Turone. Turone è il magistrato che insieme al suo collega Gerardo Colombo ha scoperto più di 40 anni fa nell'81 gli elenchi con i nomi dei membri della P2, la loggia massonica segreta con a capo Licio Gelli. Turone e Colombo dalla procura di Milano stavano indagando sul bancarottiere mafioso Michele Sindona, in seguito condannato per l'assassinio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, il liquidatore delle banche appunto sindoniane. Durante le indagini su Sindona, appunto 40 anni fa, più di 40 anni fa, nel 1981, i giudici Turone e Colombo si imbatterono negli elenchi della loggia segreta della P2, elenchi da cui vennero fuori i nomi delle più alte istituzioni politiche di governo dello Stato. E stasera sarà appunto alla Casa della Memoria a parlarci di questo suo ultimo libro, Crimini Inconfessabili, un ventennio particolare, dico io, aggiungo io l'aggettivo particolare, è il ventennio dell'antistato, lo chiama Turone, che ha voluto e coperto le stragi. Qual è questo ventennio? Quello che va dal 1973 al 1993. Il libro è pubblicato da Fuoriscena. Stasera insieme a Turone ci saranno anche Rosario Pantaleo, che è il presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano, Pietro Basile, che è il referente provinciale di Libera, e l'incontro sarà coordinato da Pietro De Luca, che è della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento stasera alle 6:30 alla Casa della Memoria di Milano in via Confalonieri. Con Pubblica ci risentiamo domani alle 11:00. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Ciao a tutte e a tutti dalle Liguori.